C'è un uomo in mezzo al campo. Ha le scarpe slacciate, la tuta è stretta in vita da un cordino. Dopo aver fatto qualche esercizio per scaldarsi i muscoli, raccoglie un pallone e inizia lo show. Sinistro, sinistro. La palla rimane come magicamente incollata a quell'incredibile sinistro. La palla vola in alto, la riprende e se la porta sulla testa, e anche lì resta ferma, come se la fisica non esistesse. È il 19 aprile del 1989. Siamo all'Olympiastadion di Monaco di Baviera. Nell'impianto risuona Life is Life degli Opus. È una scena che diventerà iconica e leggendaria, perché quell'uomo in mezzo al campo, che presto porterà la sua squadra a trionfare per la prima volta in una competizione europea, è ovviamente Diego Armando Maradona. E il Pibe d'Oro sta per trascinare il Napoli alla conquista della Coppa UEFA. E in quel Napoli c'è un giocatore che, come tutti i suoi compagni, ha l'onore di scendere in campo al fianco del più grande di tutti. Ma proprio da quel più grande di tutti, da colui che alcuni chiamano addirittura Dios, è stato letteralmente travolto dall'uomo, dalla sua grandezza, ma soprattutto dalle sue debolezze e dai suoi vizi. Questa è la storia di Giuliano Giuliani. Famiglia Giuliani, una famiglia romana estremamente povera e come tante in quel periodo, siamo alla fine degli anni 50, decide di cercare fortuna in Germania. Il piccolo Giuliano però, mentre i genitori provano a raccimolare qualche soldo, viene riportato in Italia quando ha soli 3 anni e affidato agli zii di Arezzo. A 14 anni inizia a giocare a calcio e si fa notare in fretta, prima come attaccante, poi soprattutto come portiere. E in mezzo a quei pali Giuliani costruirà la sua carriera. Nel mentre si diploma da geometra, ma perde anche entrambi i genitori. Il calcio invece gli offre quasi solo soddisfazioni. Con l'Arezzo sfiora la B, poi va al Como, neopromosso in A, e poi sotto la guida di Ottavo Bianchi. E poi al Verona di Osvaldo Bagnoli, l'anno dopo lo storico scudetto. Prende il posto di Claudio Garella, passato nel frattempo al Napoli. Giuliano Giuliani è un ragazzo serio, concentrato e taciturno. Era un ragazzo chiuso, introverso, dirà di lui Bagnoli. Parlava pochissimo e io parlavo meno di lui. Eppure andavamo d'accordo, avevamo rispetto reciproco. E quel poco che ci dicevamo bastava a tutti e due. Insomma, un uomo con la testa sulle spalle, con dei principi chiari e degli obiettivi precisi. E distante dalla superficiale frenesia degli anni Ottanta. Alle discoteche preferisce le gallerie d'arte, per dire. Nel 1988 arriva anche la chiamata della nazionale italiana, anche se è quella olimpica e anche se sarà una delle avventure più sfortunate della storia azzurra, con la tremenda sconfitta contro lo Zambia per 4-0. Giuliani, in quell'occasione, è il vice di Stefano Tacconi, ma è davanti a Gianluca Pagliuca. Insomma, accumula esperienza in una carriera che sta procedendo lungo i binari giusti. E proprio quell'estate dell'88 è decisiva per Giuliani. Il suo nome da tempo è accostato all'Inter, che sembra sempre più in rotta con Walter Zenga. Poi vabbè, l'affare sfuma, Zenga resta a Milano e Giuliani finisce a Napoli. Ritrova Ottavo Bianchi in panchina e ancora raccoglie l'eredità di Garella. Diventa così il portiere titolare del secondo 11 che entrerà nella storia del Napoli. Quello del secondo scudetto, quello della Coppa UEFA. Giuliani in porta, Francini, Renica, Corradini e Ferrara in difesa, Alemão, Fusi e De Napoli a centrocampo, Careca e Carnevale in attacco e dietro di loro, col numero 10, ovviamente, Diego Armando Maradona. We'll be right back.
so pazzo, ah, io so pazzo. E voglio essere chi voglio, esci da fuori da casa mia, io so pazzo.
E proprio con Maradona nasce un'amicizia tanto stretta, ma indubbiamente inattesa, perché sono quanto di più distante si possa trovare in due esseri umani. Eccessivo in ogni suo frangente, Diego, moderato e sempre misurato, Giuliano. Ma il legame è davvero intenso. Giuliani si sposa con Raffaella Del Rosario, una donna bellissima che in quel periodo fa la modella e la conduttrice televisiva, e la coppia decide di passare la luna di miele in Polinesia, proprio con Maradona e la allora ancora fidanzata Claudia Villafagne. Sono giorni di grande spensieratezza. E non c'è da stupirsi che l'argentino, nel novembre dell'89, ricambi invitando anche i coniugi Giuliani al suo matrimonio a Buenos Aires. Un matrimonio che, come tutto ciò che riguardava Maradona, è semplicemente esagerato. 1200 invitati, 8 piani di torta, un jumbo volato dall'Europa con 200 ospiti VIP. Fu una cosa sconvolgente, non ho mai visto niente di simile in vita mia, racconterà Fausto Leali, uno degli invitati di spicco voluti da Maradona. In chiesa c'era la nona di Beethoven suonata da almeno 300 persone tra orchestra e coro. Siamo andati a cena in un posto enorme con 4 palchi. Al tavolo degli sposi c'era anche il presidente dell'Argentina, Menem. Ma la sera prima del matrimonio c'è un altro evento in pieno stile maradoniano, il tradizionale addio al celibato. Gli ospiti vengono portati al Club Alemán de Equitación, dove vengono serviti 300 kg di asado, con Fausto Leali ad intonare i pezzi preferiti da Diego. Ma è solo l'aperitivo ad una notte di pura follia, a base di alcol, droga, squillo, risse ed eccessi di ogni genere.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona.
Una festa a cui partecipa anche Giuliani, che è in Argentina senza la moglie, però rimasta in Italia ad accudire la figlia Jessica appena nata. E sarà una notte che Giuliano Giuliani non si perdonerà mai. Il portiere si lascia travolgere dalla situazione e finisce per avere un rapporto sessuale con un'altra donna, probabilmente una prostituta. Un fatto questo che gli segnerà la vita per sempre. Perché Giuliani torna dall'Argentina con qualcosa dentro che lo divora giorno dopo giorno. Inizialmente è il senso di colpa, poi scopre essere qualcos'altro. Mentre la sua carriera continua e lo porta a vestire negli ultimi anni la maglia dell'Udinese, prendendo il posto ancora una volta di Garella, il suo matrimonio finisce presto. Nel 1991 la coppia annuncia il divorzio. Nel settembre del 92 Giuliani si infortuna gravemente in una partita contro l'Inter. Quella sarà la sua ultima stagione, perché a fine campionato annuncia il ritiro a 34 anni. Una decisione piuttosto improvvisa che lascia spazio a qualche parola che fin lì qualcuno aveva solo sussurrato. Un giornale esce con un titolo scioccante: Giuliani ha l'AIDS. La smentita è tiepida, poco convincente. Lui ovviamente prova a smarcarsi dall'infamante accusa, mentre il mondo del calcio lo isola sempre di più. L'AIDS fa paura, sono anni in cui la sieropositività è di fatto una condanna a morte, e spesso la realtà non si discosta di molto. Il 14 gennaio 1996 Giuliano Giuliani si sente male dopo aver accompagnato la figlia a scuola, si accascia a terra, ha la febbre alta, viene subito ricoverato al reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. La situazione è disperata e Giuliani muore in tarda serata a 38 anni. Ufficialmente si comunica che il portiere è deceduto per complicazioni legate ad una crisi polmonare. Non si dice nulla di più, anche perché sotto sotto tutti nell'ambiente sanno. Thank you.
tell what I felt. I was unrecognizable to myself. So
resta il silenzio e l'oblio. Un silenzio che però l'ex moglie rompe in modo prepotente nel 2018, quando in un'intervista alla Gazzetta dello Sport racconta ciò che tutti sapevano, ma che nessuno aveva voglia di sentirsi dire. Il giorno in cui mi confessò tutto era più triste del solito. Scoprì di avere l'AIDS dopo un test fatto con l'Udinese. Mi guardava ma non parlava. Poi, di botto, senza mai fermarsi, mi disse che aveva fatto delle analisi e che il responso era che aveva contratto il virus dell'HIV e non aveva scampo. Fu una coltellata al petto, non riuscivo neppure a parlare. Ma dentro mi chiedevo perché proprio a me, ma come è potuto accadere? Lui che non si era mai drogato, che era un atleta, che non amava la vita notturna. A voce bassa mi confidò che mi aveva tradito una volta, una sola volta, una scappatella, il 7 novembre 1989, al matrimonio di Maradona, Buenos Aires. Per me furono 6 mesi d'inferno, perché dovetti sottopormi a dei test, c'era da impazzire. Fortunatamente non ero stata contagiata, ma non potevo più stare con un uomo che mi aveva tradita. Così lo lasciai. Ma sono rimasta come unico sostegno di una vita che stava terminando. Anche quando seppi che stava molto male in ospedale, andai di corsa da lui. Purtroppo non ebbi nemmeno il tempo di capire, di parlare coi medici. A Napoli avevamo tanti amici, racconta ancora Raffaella del Rosario. Ma quando Giuliano si ammalò, lo lasciarono da solo. Era diventato un fantasma. Lo incrociavano e facevano finta di non riconoscerlo. Lui era ferito per questa indifferenza dei suoi compagni. La solitudine che lo ha accompagnato negli ultimi anni di vita emerge in modo evidente durante il funerale. Oltre ai pochi familiari, a Raffaella, alla figlia Jessica, è presente solo qualche compagno di vecchia data, dei tempi dell'Arezzo. Gli altri non si fanno vedere. L'AIDS fa paura anche se sei già morto. Non c'è nessuno nemmeno di quel glorioso Napoli, certamente non c'è Maradona, con tutta la sua grandezza e i suoi eccessi, di cui il povero Giuliano Giuliani rappresentò un drammatico e dimenticato effetto collaterale.
Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il cuore, ho visto Maradona, ho visto Maradona, uè mamma, innamorato sono. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il cuore, ho visto Maradona, ho visto Maradona. Wait.